Buongiorno. Nella fresco intitolato La scuola di Atene che copre il media e le conoscete ormai a memoria, accanto alla figura di Platone, dipinta da Raffaello con il volto di Leonardo da Vinci, c'è l'altrettanto maestosa figura di Aristotele. 15 giorni fa, percorrendo la corsia che attraversa il territorio dell'Ennade, abbiamo studiato nelle sue linee generali la vita di Aristotele. Quindi, se la potete rileggere, una vita molto interessante, appassionante. Sulle facette del volto della figura di Aristotele nella scuola di Atene sono stati fatti dagli addetti e dalle addette ai lavori lunghi studi e molte osservazioni. Oggi possiamo dire con certezza che questo volto non rappresenta alcun personaggio particolare, insomma non è il ritratto di qualche persona reale. E allora che cosa rappresenta? Ebbene, oggi tutte le studiose e gli studiosi sono orientati nel dire che la figura di Aristotele nella scuola di Atene rappresenta l'ideale dell'uomo con la U maiuscola rinascimentale. Raffaello molto probabilmente è chiamato dai membri del gruppo di studio che lo supporta, Giulio II, Fedra Ghirami e Bramante, a realizzare un quadro che contenga il modello della persona ideale nel mondo moderno, così come è stato descritto questo modello da Baldassar Castiglione nel libro del Cortegiano. E su questo argomento abbiamo riflettuto qualche mese fa, ricordate, strada facendo, abbiamo incontrato quest'opera. Nella figura maestosa di Aristotele, dal punto di vista formale, risalta un volto che ha tuttavia un aspetto convenzionale, perché qui Aristotele ha le fattezze delle statue antiche in cui viene rappresentato Platone. Quindi, il volto di Aristotele nella scuola di Atene assomiglia al volto che hanno le statue che raffigurano Platone. E questa scelta è comprensibile perché tutti i membri del gruppo di studio che lavorano sul contenuto dell'affresco sono dei neoplatonici. Quindi prima c'è Platone e poi che guardano ad Aristotele, ma insomma, guardano ad Aristotele attraverso Platone. Nella figura maestosa di Aristotele risulta poi soprattutto la mano. La mano di Aristotele è in una posizione particolare, no? Una mano che si protende verso la terra, verso il basso. La famosa mano che sta in concomitanza con il dito puntato verso l'alto di Platone. La mano di Aristotele è tesa in avanti in modo tale da non indicare solo e semplicemente la terra, no? Se Platone indica il cielo, Aristotele indica la terra. Non indica semplicemente la terra, ma esprime un atteggiamento intellettuale più complesso. Che significato ha il gesto di Aristotele? Con il gesto della mano Aristotele sembra dire che è necessario salvare i fenomeni fisici che ci stanno di fronte, la stessa cosa la diceva Platone, già, ma noi dobbiamo osservare, e lo abbiamo già notato una volta mesi fa, che lo sguardo di Aristotele è fisso decisamente sul dito di Platone. Perché Raffaello ha dipinto, è stato invitato a dipingere la figura di Aristotele in questa posa? Aristotele che guarda, che osserva il dito di Platone. E lo sguardo di Aristotele fisso sul dito di Platone serve per completare un ragionamento, il ragionamento che Aristotele ha compiuto attraverso le sue opere. E ora sintetizziamo questo ragionamento facendo una considerazione. Non esiste, guardate, un Platone spiritualista che indica il cielo e un Aristotele materialista che indica la terra. Questa è un'interpretazione molto superficiale, no? che purtroppo ha resistito per secoli. Questa è solo un'affermazione riduttiva? Qualcuno spogliando i giornali questi ultimi giorni avrà visto magari che è stato recensito un saggio del Vegetti, il quale dice Platone illuminista, no? Io ho detto, beh, guarda, l'abbiamo già spiegato a scuola questo fatto, perché beh, è più di un secolo che si interpreta appunto Platone in questo modo. Beh, vedete, ha messo insieme tutta una serie di commenti, no? Ora, Aristotele, con la sua mano tesa e il suo sguardo fisso sul dito di Platone, dice: è necessario salvare i fenomeni fisici, i quali hanno valore se riconosciamo in essi le idee, le parole e i simboli che li trascendono. Cosa vuol dire questo? Che significato ha questa affermazione? Significa che una persona i fenomeni fisici li può conoscere, è in grado di decodificarli solo attraverso il linguaggio della metafisica. E che cosa significa allora questa affermazione? Capite già che questa sera il nostro itinerario è un itinerario scomodo, va in salita. Cioè, bisogna procedere con ordine, secondo l'ordine stabilito da un magister come Aristotele. Aristotele viene considerato da Dante, che lo ammira particolarmente, siamo agli inizi del 1300, viene considerato da Dante nella Commedia un magister per eccellenza, e questa etichetta, questo cliché è rimasto ad Aristotele. Ricordiamo tutti a memoria, no, i famosi versi del canto quarto dell'Inferno: poi che innalzai un poco più le ciglia, scrive Dante, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo mirano, tutti onor gli fanno, qui vivi Dio Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno. Insomma, migliore sintesi non c'è per presentare Aristotele e Socrate e Platone. Naturalmente la Commedia, questo canto è sicuramente aperto sul tavolo dell'ufficio sgabuzzino di Giulio II, insieme alle altre opere che abbiamo visto. A detta di tutte le studiose e gli studiosi, però, guardate, Aristotele non appare simpatico come Socrate, che è un alfabetizzatore di strada e fa una morte gloriosa, quindi, e neppure come Platone, che è un grande poeta. Aristotele è un magister, e per questo motivo appare come una persona pedante, assai pedante. Beh, non è detto che, avendolo conosciuto più da vicino, come abbiamo fatto 15 giorni fa, sia poi davvero così pedante, perché no, abbiamo potuto constatare che poi la sua vita è una vita vissuta intensamente. Ma certamente Aristotele è una persona molto ordinata, soprattutto nel presentare il suo sistema di pensiero per iscritto attraverso le sue opere, e questo fatto non gli ha giovato, no? È stato considerato uno scrittore noioso da leggere, e questa caratteristica si è trasferita anche sulla sua persona, tanto che molti e molti intellettuali hanno fatto a meno di studiarlo. E hanno detto, ma cosa, insomma, Aristotele è una cosa barbosissima. E quindi, guardate, questo è un errore, perché se non si conosce il pensiero di Aristotele, o perlomeno il catalogo delle parole e delle idee principali della sua filosofia, come andremo a fare noi non è che ci mettiamo a studiare Aristotele questa sera, qui ci sono soltanto quattro opere di quelle della ventina che ha scritto Aristotele, quindi evidentemente c'è da leggere, da studiare. Noi evidentemente ci riferiamo all'Aristotele che sta qui e ad un catalogo di parole e di idee che noi dobbiamo però imparare, perché noi lo incontriamo quotidianamente, questo catalogo. E quindi dobbiamo dire in quel momento ecco Aristotele o ecco Platone e in quel momento noi stiamo facendo un'inferenza. Cioè la nostra mente lavora, si mette in azione, no? Riflette. Ed ecco che i nostri neuroni rimangono eternamente giovani. Quindi guardate, non ci sono né trapianti, né lifting, né prostate. C'è lo studium, ecco, che è importante, fondamentale. Ecco, questo. Ora, questo è un errore, dicevamo, questo catalogo, se noi non conosciamo questo catalogo, il catalogo aristotelico, è come se non si conoscesse un pezzo di mondo. Per conoscere, per capire il pensiero di Aristotele, perlomeno nelle sue grandi linee, bisogna procedere con ordine e con pazienza, perché la strada è dura e questa sera sarà faticoso il percorso. Però prima di incamminarci sull'impervio sentiero aristotelico, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che poi è l'elemento fondamentale del nostro percorso. 15 giorni fa, percorrendo il 26esimo itinerario, abbiamo letto la pagina iniziale di un romanzo pubblicato nel 2000 dallo scrittore portoghese che voi conoscete, José Saramago, intitolato La Caverna. Saramago ha deciso per chiudere il millennio di scrivere un romanzo che potesse aprire anche il nuovo millennio con Socrate, con Platone e con Aristotele. Il millennio si è chiuso, dice, con Socrate, e si riapre con Socrate, con Platone e con Aristotele. Questo romanzo fa esplicito riferimento al pensiero di Platone, è uno dei racconti mitici più famosi, il mito della caverna, contenuto nel testo del dialogo platonico intitolato Repubblica, che noi abbiamo studiato a grandi linee. Leggiamo ancora alcune pagine da questo romanzo, oltre che per incentivarne la lettura, anche per entrare, se così si può dire, in sintonia con Aristotele, il quale inizia la sua grande riflessione partendo da una delusione. Aristotele, come fedele discepolo di Platone, avrebbe voluto che il pensiero del maestro dell'Accademia fosse certo, fosse sicuro, fosse indubbio, fosse inequivocabile, ma invece si rende conto che non è così, perché ravvisa nel discorso platonico una contraddizione fondamentale, l'abbiamo ravvisata anche noi, le aporie di Platone, che lo costringe, lo stimola a ripensare su nuove basi tutto il sistema. E anche Cipriano Algor, che è il protagonista del romanzo La Caverna, subisce una profonda delusione, sebbene di altro tipo. Lui pensava che il sistema economico attuale gli avrebbe sempre consentito di svolgere il suo onesto lavoro di artigiano, di vasaio, di demiurgo, e questo lo pensavamo anche noi, no? Fino a un po' di tempo fa. Cioè, pensavamo di entrare nel mondo del lavoro, di avere un posto di lavoro, di poterlo mantenere. No, è così, no? Succedeva. No, e poi uno faceva anche un'esperienza nel proprio lavoro e quindi lo acquisiva. Invece questo mondo del lavoro lo espelle inesorabilmente, costringendolo a inventarsi un altro prodotto e soprattutto a farsi molte inquietanti domande. Ecco, quindi un tema di grande attualità. Molti oggi vengono espulsi dal mondo del lavoro per colpa della crisi, no? Ora poi si dà sempre la colpa alla crisi, ma la crisi è un qualche cosa di asettico, non ha né un nome né un cognome. Forse appunto non conosceremo mai questi nuovi cognomi. Ora leggiamo. Cipriano Algora avviò il furgone. Si era distratto con la demolizione dei palazzi e ora voleva recuperare il tempo perduto. Parole queste insensate di ogni altra. un'espressione assurda con la quale supponiamo di ingannare la dura realtà che nessun tempo perduto è recuperabile, come se al contrario di questa verità fossimo convinti che il tempo che credevamo per sempre perduto avesse in definitiva deciso di restare immobile là dietro, aspettando, con la pazienza di chi ha tutto il tempo, che ci accorgessimo della sua mancanza. Stimolato dalla premura suscitata dai pensieri su chi è arrivato prima e chi arriverà dopo, il vasaio fece rapidamente il giro dell'isolato e imboccò la strada a destra che delimitava l'altra facciata dell'edificio. Com'era immutabile costume, c'era già gente in attesa che si aprissero le porte destinate al pubblico. Si spostò nella corsia sinistra di circolazione, nello svincolo di accesso alla rampa che scendeva al piano sotterraneo, mostrò al guardiano il suo tesserino di fornitore e andò a prendere posto nella fila di veicoli dietro un camioncino carico di scatole che, a giudicare dalle etichette degli imballaggi, contenevano merci di vetro. Scese dal furgone per vedere quanti altri fornitori aveva davanti a sé e calcolare così più o meno approssimativamente quanto tempo avrebbe dovuto aspettare. Erano in 13. Li ricontò, non c'erano dubbi. Benché non fosse una persona superstiziosa, non ignorava la pessima reputazione di questo numero. In qualsiasi discorso sul caso, la fatalità e il destino, c'è sempre chi dice la sua per riferire casi vissuti dell'influenza negativa e a volte funesta del 13. Tentò di rammentare se in qualche altra occasione gli fosse capitato questo posto nella fila, ma senza meno o non gli era mai accaduto oppure semplicemente non se ne ricordava. Si rimbrottò da solo che era uno sproposito, una fesseria, preoccuparsi di qualcosa che non ha esistenza nella realtà. Giusto, non ci aveva mai pensato, ma in effetti i numeri non esistono nella realtà. Alle cose è indifferente qual numero gli diamo. Tant'è se diciamo che sono il 13 o sono il 44, il minimo che se ne può concludere è che le cose loro non hanno nozione del posto che gli è capitato di occupare. Le persone non sono cose, le persone vogliono stare sempre ai primi posti, pensò il vasaio, e non solo vogliono starci, ma vogliono che se ne parli e che gli altri lo notino, mormorò, a eccezione dei due guardiani che controllavano ogni estremità l'entrata e l'uscita. Il sotterraneo era deserto, era sempre così. Gli autisti lasciavano il veicolo in fila a mano che arrivavano e andavano sulla strada, al bar. Si sbagliano di grosso se credono che resterò qui, disse Cipriano Al Gore a voce alta. Spostò il furgone in retromarcia, come se in fin dei conti non avesse niente da scaricare, e uscì dall'allineamento. Così non sarò più il 13esimo, pensò. Dopo qualche momento un carro si sentì dalla rampa e andò a fermarsi nel posto lasciato libero dal furgone. L'autista scese dalla cabina e guardò l'orologio. Ho ancora tempo, deve aver pensato. Quando scomparve in cima alla rampa, il vasaio fece manovra rapidamente e andò a piazzarsi dietro al camion. Ora sono 14, disse, soddisfatto della propria furbizia. Si riappoggiò allo schienale, sospirò, sopra la testa udiva il ronzio del traffico nella strada. Solitamente saliva anche lui come gli altri per bere un caffè e comprare il giornale, ma oggi non ne aveva voglia. Chiuse gli occhi, come se riandasse all'interno di se stesso ed entrò subito nel sogno. C'era il genero che gli aveva spiegato che una volta nominato guardiano residente, la situazione sarebbe cambiata dal giorno alla notte, che Marta e lui non sarebbero più vissuti alla Fornace. Ormai era tempo che iniziassero una vita indipendente dalla famiglia. Cercate di capire, quel che sarà, sarà, dice quel detto. Il mondo non si ferma. Se le persone da cui dipendi ti promuovono, non devi far altro che alzare le mani al cielo e ringraziare. Sarebbe una stupidaggine voltare le spalle alla fortuna quando si mette dalla nostra parte. Inoltre sono certo che il vostro maggior desiderio è che Marta sia felice, quindi dovresti essere contento. Cipriano Al Gore udiva il genero e sorrideva dentro di sé. Dici così perché credi che io sia il 13? Non sai che ora sono il 14. Si svegliò di soprassalto agli sportelli che sbattevano, segnale che stava per cominciare lo scarico. Allora non è ancora del tutto uscito dal sogno, pensò, non ho cambiato numero, sono il 13 che sta al posto del 14. E proprio così. Quasi un'ora dopo arrivò il suo turno, scese dal furgone e si avvicinò al banco della citazione con i soliti documenti, la bolla d'accompagnamento in triplice copia, la fattura relativa alle vendite effettive dell'ultima fornitura, la dichiarazione di qualità industriale che accompagnava ogni partita in cui la fornace si assumeva la responsabilità per qualsiasi difetto di fabbricazione individuato all'ispezione a cui le stoviglie venivano sottoposte, la conferma di esclusività altrettanto obbligatoria in tutte le forniture in cui la fornace si impegnava, accettando le sanzioni in caso di infrazione, a non avere rapporti commerciali con altri stabilimenti per il piazzamento degli articoli. Come al solito si avvicinò un impiegato per aiutare a scaricare, ma il vicecapo della accettazione lo chiamò e ordinò: scarica metà di quello che c'è, verifica sulla bolla. Cipriano, al dorso sorpreso e allarmato, domandò: metà? Perché? Le vendite sono calate di molto nelle ultime settimane. Probabilmente dovremmo restituirle, per mancanza di smercio, quello che c'è in magazzino. Restituire quello che avete in magazzino? Sì, c'è nel contratto. So bene che c'è nel contratto, ma c'è pure che non mi autorizzate ad avere altri clienti. Mi dica quindi a chi venderò l'altra metà. Non è affar mio. Io eseguo solo gli ordini che ho ricevuto. Posso parlare con il capufficio? No, non ne vale la pena, non lo riceverebbe. Cipriano ancora aveva le mani tremanti, guardava intorno perplesso, chiedendo aiuto, ma lesse solo disinteresse sulle facce dei tre autisti che erano arrivati dopo di lui. Tentò comunque di fare appello alla solidarietà di classe, ma che roba, uno se ne viene con il frutto del proprio lavoro, ha cavato l'argilla, l'ha impastata, ha modellato il pezzo che gli hanno commissionato, l'ha cotto nel forno e adesso gli vengono a dire che prendono solo metà di quello che ha fatto e che gli restituiranno quello che c'è ancora in magazzino. Voglio sapere se c'è giustizia in questo modo di procedere. Gli autisti si guardarono l'un l'altro, si strinsero nelle spalle, non erano sicuri di cosa sarebbe stato meglio rispondere, né a chi sarebbe convenuta di più la risposta. Uno tirò fuori persino una sigaretta per chiarire che si dissociava. Poi si ricordò che lì non poteva fumare, allora voltò le spalle e se ne andò nella cabina del camion, lontano dagli eventi. Il vasaio capì che avrebbe avuto tutto da perdere continuando a protestare. Volle buttare acqua sul fuoco che lui stesso aveva sollevato. In ogni caso, vendere la metà era meglio che niente. Le cose finiranno di sicuro per sistemarsi, pensò. Sottomesso, si rivolse al vicecapo dell'accettazione. Sa dirmi che cosa avrà provocato un tale calo delle vendite? Penso sia dovuto alla comparsa di certe stoviglie di plastica a imitazione terracotta. La imitano talmente bene che sembrano addirittura autentiche, con il vantaggio che pesano molto meno e sono molto più economiche. Non è un buon motivo per non comprare più le mie. La terracotta è sempre terracotta, è autentica, è naturale. Vada a dirlo ai clienti, non per dargli un dispiacere, ma credo che d'ora in poi le sue stoviglie interesseranno solo i collezionisti, e questi sono sempre più rari. Il conteggio era terminato, il vicecapo scrisse sulla bolla, ricevuta la metà, e disse: non porti nient'altro finché non avrà nostre notizie. Pensa che potrò continuare a produrre? Domandò il vasaio. Sarà una decisione sua, io non mi prendo nessuna responsabilità. E la restituzione, dovete pur restituirmi quello che avete già. Le parole tremavano per la disperazione ed erano talmente cariche di amarezza che l'altro cercò di essere conciliante. Vedremo. Il vasaio montò sul furgone, partì bruscamente, alcune casse mal puntellate dopo il mezzo scarico scivolarono e andarono a sbattere violentemente contro lo sportello posteriore. Che vada tutto in malora una volta per tutte, urlò irritato. Dovete fermarsi all'inizio della rampa di uscita. Detta il regolamento che il tesserino sia presentato anche a questo guardiano. È la burocrazia, nessuno sa perché. Teoricamente chi è entrato fornitore, il fornitore uscirà, ma a quanto pare ci sono delle eccezioni. Prendiamo il caso di Cipriano Algor. Lo era ancora quando è entrato e adesso, se le minacce saranno confermate, è in procinto di non esserlo più. La colpa dovrebbe essere del 13. Il destino non lo inganna nei trucchetti di mettere dopo ciò che stava prima. Il furgone risalì la rampa, uscì alla luce del giorno, non c'è altro da fare che tornare a casa. Il vasaio sorrise tristemente. Non è stato il 13, il 13 non esiste. Se anche fossi stato il primo ad arrivare, la sentenza sarebbe stata uguale. Per ora metà, poi si vedrà che merda di vita. La donna delle baracche, quella che aveva bisogno di piatti e boccali nuovi, domandò al marito: allora, hai visto il furgone della fornace? E il marito rispose: sì, l'ho fermato, ma poi l'ho lasciato andare. Perché? Se avessi visto la faccia dell'uomo che c'era dentro, scommetto che avresti fatto la stessa cosa. Aristotele sa che il grande merito di Platone è quello di aver nettamente distinto il mondo delle cose dal mondo dei valori. E questo lo sappiamo. La vita umana, sostiene Platone, è fatta di cose sperimentalmente definibili, però acquista un significato solo attraverso i valori. L'idea di bene, di bello, di giusto, e l'esistenza dei valori rappresenta la verità, cioè rappresenta il vero motivo per cui la vita valga la pena di essere vissuta. Non si vive per le cose, si vive per i valori. Così dice Aristotele, così diceva Platone, così diceva Socrate. I valori sono trascendenti, stanno al di sopra della realtà e sono collocati in un mondo, afferma Platone, che quindi risulta irraggiungibile. La realtà, in definitiva, secondo il sistema di Platone, risulta formata da due mondi nettamente separati tra loro. E quindi, ecco una contraddizione di Platone, quindi impenetrabili. Il mondo delle cose e il mondo delle idee. Se sono nettamente separati tra loro, è difficile che riescano a comunicare questi due mondi. Platone lo sa e cerca, abbiamo visto, molte scappatoie, no? A questa sua aporia. E Aristotele sottopone quindi il sistema platonico ad una critica rigorosa e pensa che nella realtà non può esistere questo dualismo e si propone di superare questa contraddizione. I valori ideali, afferma Platone, afferma Aristotele, pur rimanendo distinti dalle cose sensibili, sono, dice, delle cose stesse. Quindi la definizione che Platone, una delle definizioni che Platone ha dato, secondo me è quella valida. No? Il fatto di dire che i valori sono delle cose stesse. Se così non fosse, sostiene Aristotele, la nostra vita terrena non potrebbe contenere in se stessa le ragioni del proprio essere. Secondo Platone le idee sono l'essenza delle cose. E allora, afferma Aristotele, se le idee sono l'essenza delle cose, come possono stare in un altro mondo diverso da questo, che è il mondo delle cose? Secondo Platone le idee sono immutabili, mentre il mondo delle cose è soggetto al divenire, al cambiamento. E allora, afferma Aristotele, come possono le idee immutabili essere causa di questo mondo in trasformazione? Ciò che è universale, le idee, afferma Aristotele, non può essere staccato dal particolare, dalle cose. Ma universale e particolare, dice Aristotele, devono essere fusi per forza in unità. Guardate sul punto 1 del repertorio. Quindi la realtà, secondo Aristotele, che cos'è? È unione di universale e di particolare. E questa unione, ecco, non c'è una separatezza, dice Aristotele. C'è e questa unione è la caratteristica di ogni sostanza, cioè di ogni singolo elemento individuale, che sia una persona, un animale, una pianta o un oggetto. In ogni singolo elemento, e cioè nella sostanza individuale, ci sono dunque due componenti, dice Aristotele. In ogni sostanza individuale c'è, afferma Aristotele, una componente universale, che io chiamerei, dice, forma, in greco morphē oppure eidos, come dice Platone, la forma, che è il principio vitale ed è l'elemento intelligibile. E poi c'è una componente particolare, detta materia, in greco, che è la passività, che è l'elemento indecifrabile. La materia è il sostrato non ancora formato che è pronto però a ricevere una determinata forma. Fate conto di avere in mano un pezzo di argilla, no? Qui siamo di Brunetta, quindi non è una cosa difficile, no? Siccome la materia può assumere una determinata forma, Aristotele la chiama potenza, in greco dynamis. La forma poi poiché è l'attuazione di questa possibilità che ha la materia, viene chiamata da Aristotele atto, in greco praxis. Il pezzo di argilla che avete in mano quindi è dynamis, è una potenza, e la forma che gli date, qualunque sia, è praxis, è un atto. In questo modo, afferma Aristotele, una sostanza, in quanto composta di forma e di materia, è contemporaneamente atto e potenza, praxis e dynamis. Così il fiore sarà atto rispetto al seme, cioè sarà l'attuazione della forma che era in potenza nel seme, e sarà potenza rispetto al frutto, cioè avrà in sé la possibilità, no, di produrre il frutto. Ora guardate sul punto 1. Scegliete un materiale di vostro gradimento e pensate a una forma che vi piace. A quale oggetto reale, a quale sostanza volete dare esistenza? Guardate, chissà quante volte oggi avete fatto questa operazione. Quante volte avete fatto questa operazione? Quella di prendere, no, una materia, no, e con un'idea di dargli una forma. Lo facciamo in continuazione, guardate, noi facciamo Aristotele in continuazione. Aristotele non parla di qualcosa che sta fuori dal mondo, e così Platone, parla della quotidianità, cioè del modo con cui noi trasformiamo la realtà. Ogni sostanza, cioè ogni elemento individuale, una persona, un animale, una pianta, un oggetto, è quindi potenza e atto. Atto rispetto all'elemento che lo segue nella gerarchia degli esseri e potenza rispetto all'elemento che lo precede. Si forma, vedete, così una trafila di esseri, ciascuno dei quali, afferma Platone, è contemporaneamente potenza ed atto, potenza. Questa trafila però, scrive Aristotele, non può procedere all'infinito, né in un senso né nell'altro. Deve avere un fondamento. Questa trafila degli esseri è fatta come una catena costituita da anelli e quindi perché abbia un fondamento è necessario che ci sia un primo anello, prima di tutto, e un ultimo anello, un primo anello. Aristotele disegna questo suo sistema in un'opera, quella che viene considerata la più celebre opera di Aristotele, che si intitola Metafisica, e qui c'è un'introduzione alla Metafisica, soltanto i primi, qui c'è l'introduzione, poi ci sono gli altri volumi, ora io non potevo portare tutte le questioni, soltanto all'incipit, c'è un commento e poi c'è un commento all'incipit della Metafisica, cioè la prima riga. Leggiamo che cosa scrive Aristotele nel testo della Metafisica a proposito della trafila degli esseri. Della trafila degli esseri si dovranno ammettere allora un primo e un ultimo termine. Il primo termine sarà un atto puro e la prima parola chiave che noi troviamo in Aristotele di questo catalogo che questa sera andremo formando è proprio questa, il concetto dell'atto puro, cioè un atto senza potenza, perché altrimenti si verrebbe ad ammettere un nuovo e superiore anello nella catena. L'ultimo termine sarà una pura potenza, cioè una materia prima senza alcuna determinazione formale, cioè priva e prima di ogni forma. Quindi, basta questo frammento per farci riflettere per un po' di tempo. Quindi Aristotele, in realtà, non ammette l'esistenza concreta, attenti, di questa materia prima. La materia prima si teorizza, dice Aristotele, perché tutto ciò che esiste, secondo il suo ragionamento, appunto perché esiste, deve constare di potenza Esatto, Aristotele concepisce questa materia prima quindi come una pura astrazione logica, un esercizio del nostro pensiero, cioè in quanto logicamente astraibile da ogni forma. Difatti, guardate, noi possiamo solo pensare ad una materia che non è ancora contrassegnata da una forma. Questo fatto lo possiamo solo pensare. Cioè il pezzo di perché? Ma perché il pezzo di argilla che abbiamo in mano, no? È materia prima per modo di dire. Perché? Ma perché anche se non l'abbiamo ancora lavorato, se l'abbiamo sbattuto lì, pa, no? L'abbiamo preso e lo abbiamo sbattuto lì, ebbene, ce l'ha già comunque una forma. Una forma ce l'ha. Quindi il concetto della materia prima lo possiamo solo pensare come un'astrazione logica. Cioè, anche se non abbiamo ancora lavorato il nostro pezzo di argilla, ha comunque una forma, a volte anche una bella forma di per sé, no? E quindi il concetto di materia prima è astratto, ma è pensabile in ragione del fatto che abbiamo in mente una forma da dare, no? E noi la realtà la facciamo esistere, dice Aristotele quindi, nel momento in cui pensiamo di creare il passaggio dalla potenza all'atto. Quello è il momento creativo. Quando prendiamo in mano la farina e abbiamo in testa di fare qualcosa, tutta la materia, ecco che quello è il momento creativo, cose che facciamo tutti i giorni. Tutti i giorni facciamo Aristotele. Sarà pedante quanto volete, ma ci racconta tutto l'esercizio che la nostra mente fa per pensare, per attuare la realtà. Insomma, quello che c'è, poi è difficile definire, l'atto creativo in se stesso poi risulta difficile da definire. No? È un momento di stupore, no? Di meraviglia. No? Vedete, questo ragionamento creativo in cui la persona ipotizza ed atto al passaggio dalla potenza all'atto è per Aristotele il divenire, cioè noi siamo quindi in continuo divenire. Le commentatrici e i commentatori del testo della Metafisica hanno denominato il concetto del divenire con il termine dialettica aristotelica e noi la dialettica aristotelica la viviamo in continuazione. Quindi pensiamoci, no? Non pensiamo che Aristotele, Platone siano chissà dove, sono qui, sono nella realtà quotidiana, nella nostra realtà quotidiana, sono nella storia del pensiero perché sono nella nostra realtà quotidiana. Dobbiamo subito dire che per secoli, per tutto il periodo del Medioevo, la dialettica aristotelica è stato il punto di riferimento delle studiose e degli studiosi per interpretare la realtà. Difatti noi continuiamo per definire la realtà a utilizzare il catalogo che Aristotele ha costruito. Leggiamo come Aristotele nel testo della Metafisica presenta il concetto del divenire. Il divenire consiste nel passaggio dalla potenza all'atto, poiché ogni realtà sostanziale è sinolo di materia di forma. Ecco, Aristotele utilizza un termine greco, il termine sinolon, che definisce l'unità della sostanza, l'unità della materia di forma, della forma. Vedete, la parola sinolon è composta da syn, che significa insieme, e olos, che significa tutto. Sarà quindi anche potenza d'atto e realizzerà in sé il divenire rispetto agli esseri che lo seguono e lo precedono nella gerarchia dell'universo. Per esempio il fiore, già seme, diverrà frutto, attuando la forma che ha in sé. Vi sono quattro specie di divenire, quello che chiamerò sostanziale, e cioè la nascita e la morte dei singoli individui, quello in base alla quantità, e cioè accrescimento e diminuzione, quello in base alla qualità, e cioè mutamento o alterazione, per esempio quando ciò che è bello diventa brutto, quello in base allo spazio, e cioè il movimento vero e proprio, Questo divenire è prodotto da quattro cause fondamentali che sono la causa efficiente, ossia ciò che dà la spinta al divenire, come nel caso di una statua è lo scultore è la causa efficiente. La causa materiale, ossia la materia che diviene nella realizzazione di una statua, è il marmo, la causa materiale. La causa formale, ossia la forma assunta dalla materia, la forma che lo scultore dà al marmo, è la causa formale. La causa finale, ossia il fine a cui tende questo divenire, il fine che lo scultore si propone di raggiungere con la statua. Queste quattro cause rimangono distinte quando a produrre è una persona, cioè in quei casi in cui il divenire non si attua senza l'intervento di un artefice esterno, ma nelle produzioni e nei mutamenti naturali, cioè nella natura, dice Aristotele, la causa efficiente e quella finale si identificano con la causa formale. Infatti, il fine a cui tende il seme, e cioè il fiore, è contemporaneamente la forma che il seme mira ad attuare e la causa efficiente che origina il suo divenire e la sua trasformazione in fiore. Perché nella natura non c'è qualcuno che, ma ecco, c'è un meccanismo interno. Abbiamo detto che questa dialettica, vedete, questa catena potenza-atto, impone ad Aristotele, per la possibilità, l'impossibilità di procedere all'infinito, un primo ed ultimo anello. Il primo anello Aristotele lo chiama atto puro. E guardate sul punto 2 del repertorio. L'atto puro si presenta come? Si presenta come una perfezione suprema, dice Aristotele, che ha attuato in sé tutto ciò che c'era da attuare e che quindi non ha in sé nulla di potenziale. In altre parole, non ha da raggiungere alcun fine fuori di sé. L'atto puro aristotelico è una pura forma, con la S maiuscola, libera da ogni contaminazione della materia. L'atto puro non deve attuare alcun fine, dice Aristotele. Sarà il mondo delle cose, quindi, a tendere a lui come al fine ultimo e come alla causa finale di ogni essere. Infatti noi tendiamo a trascendere noi stessi. Aristotele, con una certa ironia, scrive che questo atto puro potrebbe essere identificato con un'entità divina, con Dio. Difatti, guardate, la metafisica di Aristotele diventa, nel Medioevo, in particolare dopo l'anno 1000, il trattato di teologia più studiato, anche se chi lo studia lo fa a suo rischio e pericolo. E abbiamo già incontrato Averroè, a questo proposito, come autore del grande commento sulla metafisica di Aristotele. Perché per quel grande pericolo? Ma perché Aristotele risultava blasfemo, no, a tutti gli apparati religiosi, per la sua ironia sul fatto che, c'è l'atto puro, cioè, ma Dio non può essere, Dio non si può occupare del mondo, se no non sarebbe più Dio, cioè, questo me lo dice la ragione, dice Aristotele. Quindi, dopo l'anno 1000, la grande operazione attuata dal movimento della scolastica, questo movimento culturale lo studieremo in modo più particolareggiato in futuro, è stata quella di cristianizzare la metafisica di Aristotele. Infatti il termine metafisica ha assunto un significato del tutto nuovo rispetto a quello delle origini, che significa semplicemente opera scritta dopo la fisica. E questa è la fisica. L'opera scritta dopo, cioè gli scritti assemblati dopo la fisica, è la metafisica, ma il termine metafisica, per il discorso, il ragionamento, la riflessione di Aristotele sull'atto puro, diventa il primo grande manuale di teologia, perché intorno all'atto puro si costruirà la scolastica. Tommaso d'Aquino, lo rincontreremo ancora, costruì a suo rischio e pericolo, però prende Aristotele e lo cristianizzerà. costruirà un potentissimo concetto di Dio, che è quello che noi poi abbiamo ricevuto sulla scia proprio, ecco, dell'atto puro, sul quale invece Aristotele ironizza, quindi andava censurato lì, no? O non andava studiato. Quindi Aristotele nel testo della Metafisica afferma che l'atto puro potrebbe essere Dio, ma se fosse Dio, secondo il concetto della religione, sarebbe dovuto intervenire, creando, giudicando, provvedendo nelle cose del mondo. Ma se riflettiamo, afferma Aristotele, ha un Dio con le caratteristiche dell'atto puro, appunto perché è perfetto, non è dato intervenire nelle cose di questo mondo. E, afferma Aristotele, se gettasse uno sguardo sul genere umano, sarebbe preso dal ridere come gli spettatori di fronte alla commedia, vedendo gli uomini che avrebbe dovuto creare. Per cui l'atto puro non può che essere, dice, un motore immobile. Un motore immobile, perché ci vuole qualcosa che mette in movimento tutto l'apparato, e questo è un motore immobile. E queste affermazioni hanno fatto rispondere un eretico, anzi il diavolo in persona, per cui il bibliotecario nel Medioevo non ce l'avrebbe data da leggere la Metafisica di Aristotele, se non eravamo più che sicuri Ora, Aristotele, rimanendo coerentemente fermo nell'ambito della ragione, afferma che l'atto puro, anche se fosse Dio, essendo una pura forma non contaminata dalla materia e priva di potenzialità, non potrebbe essere provvidenza, e questa era l'eresia più grande, ma è un motore immobile. E l'idea aristotelica del motore immobile ha fatto riflettere per secoli le studiose. E allora abbiamo visto il concetto dell'atto puro, adesso vediamo il concetto del motore immobile. Guardate, la parola motore oggi ci fa pensare, no, sicuramente a qualche cosa. E a che cosa vi fa pensare la parola motore? Ad un apparato, ad un dispositivo, ad un congegno, oppure ad un motivo, ad uno stimolo, ad un impulso, perché la parola motore ha molti significati. Beh, quale altra parola o quale episodio da raccontare vi fa venire in mente il termine motore? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ma ascoltiamo che cosa scrive Aristotele a proposito del motore immobile nella Metafisica. Del motore immobile diciamo motore perché muove il mondo, vale a dire lo attrae come causa finale, è immobile perché a sua volta, come perfezione suprema, non è mosso da nulla. Il motore immobile è l'atto puro e quindi assoluta perfezione. In lui allora l'essenza implica l'esistenza, cioè è causa di se stesso, perché altrimenti, venendo a dipendere da altro per la propria esistenza, non sarebbe più perfetto. Il motore immobile non può essere attività pratica, perché in quanto perfetto non ha più nulla da attuare. Sarà dunque attività teoretica. E qui c'è il Dio teoretico, poi di Tommaso e di tutta la scolastica. Ma pur essendo attività teoretica, ossia pensiero, non potrà avere in altro l'oggetto della propria contemplazione, perché in tal modo verrebbe a dipendere da altro e non sarebbe più perfetto. Sarà allora pensiero del pensiero, cioè contemplerà se stesso. Nei riguardi del mondo e del suo divenire, se il motore immobile fosse Dio, sarebbe estraneo ed indifferente. Non solo non se ne occuperebbe, ma ignorerebbe perfino l'attuarsi delle varie forme nel divenire. Se il motore immobile fosse Dio, come forma pura e atto puro, conoscerebbe solo le pure forme, appunto perché contemplerebbe se stesso nella sua immutabile beatitudine. E qui il ragionamento di Aristotele è molto sublime, dicevano poi i romantici. Capite benissimo come la Metafisica di Aristotele nella sua coerente laicità, prepari la strada alla disciplina della teologia. E sarà il cristianesimo, con il movimento della scolastica, durante un lungo, interessante travaglio intellettuale, ad avvalersene per costruire l'immagine del Dio cristiano. E se ne lo utilizzerà anche a Veroè per costruire l'immagine del Dio islamico. Verranno poi, avranno dei problemi tutti, però lì, rispetto agli apparati religiosi che... Ma prima della metafisica, sulla quale torneremo, Aristotele si è occupato della fisica. E anche la fisica di Aristotele, vedete, è un'opera fondamentale, si compone di 8 libri, il 7° libro ha 2 stesure. Quindi un'opera fondamentale nella storia del pensiero umano. In che modo Aristotele si occupa della fisica? Se ne occupa facendo conciliare la struttura dell'universo con la riflessione che scaturisce dai temi metafisici che abbiamo appena trattato. Quindi la fisica e la metafisica sono direttamente collegate, naturalmente. Nella metafisica Aristotele riprende parte dei temi che ha già trattato nella fisica, per esempio il tema del motore immobile, e in questo senso la fisica di Aristotele viene considerata dalle pensatrici, dai pensatori del Novecento come una metafisica della natura. Nel testo della fisica Aristotele afferma che nell'universo si forma una scala di valori, una gerarchia. E guardate, noi l'universo lo guardiamo ancora con quella scala di valori che ha costruito Aristotele. Ce l'abbiamo in testa e la utilizziamo, magari senza sapere, che è la dialettica aristotelica, è la fisica di Aristotele. La fisica di Aristotele. E quindi si forma una scala di valori, dice Aristotele, una gerarchia per cui dalle forme inferiori si passa alle forme superiori in vista di un fine ultimo, che è unico per tutto l'universo e che è appunto la tensione verso l'atto puro. Vedete, qui possiamo riconoscere un riferimento al concetto dell'eros di Platone. E quali sono i gradini di questa scala di valori, di questa gerarchia che tende a salire verso l'atto puro? E come è fatto l'universo? Lasciamo che sia Aristotele a spiegarcelo, consapevoli, dicevamo, del fatto che questo modello per secoli ha rappresentato l'immagine dell'universo e ne siamo ancora fortemente condizionati e condizionati. Leggiamo una serie di frammenti dalla fisica, vedremo che alcune cose sono chiaramente superate, altre invece... Nell'universo la scala di valori è formata da 4 gradi gerarchici: natura inorganica, regno vegetale, regno animale e regno umano. E tuttora noi ragioniamo, no? Tale gerarchia ha il suo culmine nell'atto puro, aspirazione e fine ultimo di tutto l'universo. No? C'è una salvezza, dice questa, tendere verso l'atto puro. L'universo si divide in mondo celeste o sopralunare e mondo terrestre o sublunare. Il mondo celeste è formato dal cielo delle stelle fisse. Guardate, Aristotele ha idea che i cieli siano qualcosa di solido, di concreto, cioè che siano delle sfere di cristallo che stanno l'una dentro l'altra. Questa è... l'idea di cristallo, ma di etere, che è quella, no? Questa sostanza, no? Che regge tutte le cose, formato dal cielo delle stelle fisse e dai cieli dei 7 pianeti: Luna, Mercurio, Venere, Sole, anche il Sole tra i pianeti, Marte, Giove, Saturno. In questi cieli sono fissati i vari astri. Di per sé i vari cieli sono sferici e concentrici e infine, e questa è la cosa sorprendente, sono dotati di uno spirito o intelligenza propria. Quindi vedete, l'universo ha una sua intelligenza. Il mondo celeste quindi è animato e intellettuale, perché è sottoposto all'influsso di queste intelligenze. È il pensiero che fa muovere tutto. Il mondo terrestre è formato dalla Terra, che è sferica, immobile e al centro di tutto l'universo. Il mondo celeste è formato dall'etere o finta essenza, ne abbiamo parlato l'anno scorso nel percorso sulla letteratura veritica, che è incorruttibile e si muove di moto circolare, appunto perché questo tipo di movimento è perfetto. Infatti non ha né inizio né fine, quindi è eterno, ha i suoi punti equidistanti dal centro e infine è uniforme. Il mondo terrestre invece è costituito da quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, come al solito, che si muovono di moto rettilineo, imperfetto. Questo movimento ha sempre due limiti, l'alto e il basso, è accelerato o ritardato, non ha centro ma solo una direzione. L'etere non ha né gravità né leggerezza e quindi va in circolo. Gli altri quattro elementi che compongono la Terra sono leggeri, il fuoco e l'aria e vanno in alto, o sono pesanti, l'acqua e la terra e vanno in basso. L'alto quindi è il luogo in cui si radunano il fuoco e l'aria, e il basso è il luogo dove confluiscono l'acqua e la terra. Vedete, questa bella pagina della fisica di Aristotele ci fa fare una considerazione, una importante considerazione, perché questo schema dell'universo, con tutti i suoi elementi e tutte le sue caratteristiche, filtrate attraverso Averroè e Tommaso d'Aquino, ebbene, costituisce la scenografia su cui Dante, oggi non è più valido dal punto di vista scientifico, però è una grande scenografia culturale, intellettuale, costituisce la scenografia su cui Dante Alighieri rappresenta le tre cantiche della sua commedia. E quindi ha messo in versi Dante questo mondo, cioè la visione della fisica di Aristotele, della metafisica di Aristotele, filtrate attraverso Averroè e attraverso la Summa Teologica di Tommaso d'Aquino. E quindi capite che a ridosso delle opere di Aristotele, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, qui potrebbe incominciare un altro percorso nella commedia di Dante, ma noi adesso dobbiamo concludere questo viaggio, e poi sulla commedia di Dante in questo momento ci sono molti supporti, no, in circolazione, anche se la scuola sarebbe in grado qui di fare un lavoro di alfabetizzazione a questo Aristotele, come ci sta dentro la commedia. Beh, è un esercizio che potete fare anche voi. Guardate sul punto 3 del repertorio. Qual è il procedimento attraverso il quale l'essere umano può giungere alla conoscenza dell'universo, della realtà? Si chiede Aristotele in che modo noi conosciamo le cose, conosciamo il mondo, conosciamo, come facciamo a conoscere la realtà nella quale viviamo, si domanda Aristotele. Nella fisica e nella metafisica, queste due opere abbiamo detto si compenetrano, Aristotele afferma che quando nasciamo la nostra anima non conosce nulla, ma è come una tabula rasa, cioè come una lavagna ancora priva di segni, su cui i sensi tracceranno le conoscenze, le prime conoscenze. Aristotele quindi supera, vedete, l'innatismo di Platone, il quale afferma, e lo abbiamo studiato, lo sapete, che l'anima ha soggiornato nel mondo delle idee e quindi sa già tutto, poi incarnandosi ha perso la memoria, quindi la conoscenza è reminiscenza, cioè il recupero dei ricordi, non l'abbiamo studiato. Aristotele sostiene invece che mediante i cinque sensi noi cogliamo la forma sensibile, cioè l'aspetto particolare e contingente di un determinato essere. Questa fase del suo complesso viene denominata sensazione, e anche qui noi sentiremo tutta una serie di termini che conosciamo, e che Aristotele ha catalogato, quindi la sensazione. Ma oltre ai cinque sensi speciali, il tatto, il gusto, l'olfatto, l'udito e la vista, Aristotele sostiene l'esistenza di un sesto senso, noi diciamo, che lui chiama senso comune, il quale ha due compiti. Che compiti ha il sesto senso per Aristotele? Il primo compito di questo sesto senso, del senso comune, è quello di farci acquisire le sensazioni, mentre il secondo compito è quello di coordinare le sensazioni, cioè le forme sensibili date dai vari sensi, perché insomma la questione complessa di sensi, cinque sensi sono tanti, cioè agiscono tutti insieme, si può creare un blackout, no? A un certo punto noi non capiamo più niente, no? Se noi cominciamo a sentire, a gustare, a vedere, a toccare, quindi ci vuole un coordinatore, un senso coordinatore. Quindi, pur distinguendole l'una dall'altra in modo da evitare una confusione sensoriale che limiterebbe, dice Aristotele, o escluderebbe la conoscenza. Il sesto senso, il senso comune, per esempio, dice, distingue il gusto acre dal colore giallo, pur attribuendo entrambe le sensazioni alla sostanza del limone, e di conseguenza, pur avendo due sensazioni diverse, con il sesto senso, noi ci accorgiamo che esse si riferiscono alla stessa sostanza. A questo punto le sensazioni, afferma Aristotele, vengono conservate da quella che lui chiama la fantasia o immaginazione. Con questa facoltà, la fantasia o immaginazione, la memoria si assicura il possesso permanente delle sensazioni. Quindi c'è un meccanismo che trattiene, diciamo, le sensazioni, le registra. Infine, afferma Aristotele, le singole immagini, le singole forme sensibili si fondono insieme nell'immagine generica o in uno schema rappresentativo che, senza uscire dai limiti della sensazione, mantiene i caratteri più salienti e comuni delle varie cose, persone, animali, piante, oggetti, con le quali siamo venuti a contatto, eliminando ciò che vi è di particolare delle singole cose. Quando noi incontriamo una persona che non conosciamo, noi vediamo che è una persona comunque, no? Perché? Ma perché ne abbiamo uno schema rappresentativo delle persone. A questo punto, e così vale per tutte le altre, a questo punto nel cammino della conoscenza si attua, dice Aristotele, il passaggio dallo stadio particolare a quello universale, per cui dall'immagine generica viene astratta la forma intelligibile o concetto, come già lo chiamava Socrate, cioè una forma che è universale e necessaria ed è contenuta in potenza nell'immagine generica. A provocare questo processo di astrazione, chi è? Che cos'è? È l'intelletto, altra parola chiave in Aristotele. L'intelletto, cioè una facoltà superiore che può cogliere la forma intelligibile, cioè l'essenza di una cosa. Quindi vedete, il catalogo si forma, l'atto puro, il motore immobile, le sensazioni, l'intelletto. Tutti i termini che noi conosciamo e che usiamo normalmente e che non pensiamo mai che Aristotele li ha codificati e ci ha lasciato in eredità, ecco, tutto questo grande schema col quale noi continuiamo a pensare il mondo. E l'intelletto, vedete, a questo punto nel cammino della conoscenza si attua quindi questo passaggio. E facciamo un esempio, utilizziamo un gatto, tutti abbiamo avuto esperienza di gatti, no? Non abbiamo avuto tutti quanti, siamo di una generazione che i gatti abbiamo giocato,
siamo
amati contemporaneamente, li abbiamo attaccati al mare, e ora, quando noi da bambini abbiamo cominciato a vedere, a toccare, ad annusare, a strizzare i gatti in generale e il nostro in particolare, abbiamo con i sensi quindi fatto esperienza di sensazioni di questa sostanza felina, no? E diciamo così. E con l'immaginazione, afferma Aristotele, abbiamo conservato nella memoria queste sensazioni gattine, queste forme sensibili che, fuse insieme attraverso il sesto senso, il senso comune, hanno creato nella nostra anima, afferma Aristotele, uno schema rappresentativo del gatto, non del gatto in particolare, ma del gatto ideale, della sua forma intelligibile. Quindi con i sensi, con l'immaginazione, col sesto senso, abbiamo interiorizzato il concetto del gatto. E se ora una di quelle simpatiche bestiole entrasse qui, no, che cosa succederebbe? Che tutti noi saremmo in grado di dire che è un gatto, perché in potenza nella nostra mente, dice Aristotele, c'è la forma intelligibile del gatto. Questa forma, il concetto, essendo in potenza, è così capace di mettere in atto la conoscenza. E a questo punto noi possiamo dire che questo gatto non lo conosciamo, o possiamo dire che è nostro, il nostro gatto che è venuto a cercarci, oppure che è una gatta, non un gatto, o che è il gatto di Aristotele che ha fatto due passi fino a qui. Ora, abbiamo detto che a provocare questo processo di attrazione è l'intelletto, cioè una facoltà superiore che può cogliere la forma intelligibile, cioè l'essenza di una cosa. Il tema dell'intelletto, vedete, in Aristotele è problematico, per la gioia delle commentatrici, dei commentatori e anche nostra, che di studentesse e di studenti, che nei secoli si sono cimentati con questo significativo argomento. La questione è controversa e forse è insolubile, perché i testi delle opere di Aristotele, a cominciare dalla fisica e dalla metafisica, non sono troppo chiari, ma sono contraddittori, e anche Aristotele naturalmente ha le sue brave contraddizioni, se no che gusto ci sarebbe. Aristotele, per rimanere fedele alla logica della sua dialettica, no? Per cui la realtà, per esistere, deve passare dalla potenza all'atto, che cosa deve fare? Deve ammettere razionalmente due tipi di intelletto. Cioè, la realtà esiste se passa dalla potenza all'atto. Quindi, se c'è un albero, no, ci vuole un frutto, se c'è un frutto ci vuole un seme, se c'è un seme ci vuole un albero. Allora, se c'è un intelletto che fa conoscere, cioè un intelletto in atto, vuol dire, afferma Aristotele, che c'è anche un intelletto in potenza che giustifica questo atto. Se no, no, l'atto della conoscenza non ci potrebbe essere. Quindi, afferma Aristotele, ci sono due tipi di intelletto. Il primo tipo di intelletto lo chiama passivo, e l'intelletto passivo è impotenza ed è capace di cogliere la forma intelligibile. Con l'intelletto passivo, che è proprio di una singola persona, siamo capaci, afferma Aristotele, di renderci conto che un gatto corrisponde allo schema rappresentativo di un gatto, ma questa però è solo una parvenza di conoscenza. È una parvenza di conoscenza, afferma Aristotele, perché la forma intelligibile è impotenza dell'immagine generica, e se vogliamo conoscere davvero questo gatto, la forma intelligibile deve passare dalla potenza all'atto. Ora, siccome nulla passa dalla potenza all'atto senza l'intervento di un elemento già in atto, questo significa che sul nostro intelletto, che è passivo, deve agire dal di fuori un intelletto superiore, che Aristotele chiama intelletto attivo, il quale, appunto perché è già atto, trasforma in atto il concetto contenuto in potenza nell'immagine generica. Aristotele afferma che questo intelletto attivo non è di alcuna persona particolare, è unico per tutti, è eterno, e pertanto, dice, potrebbe identificarsi con l'atto puro, col motore immobile. Però, come abbiamo detto, la questione è controversa, forse insolubile, perché i testi aristotelici non sono troppo chiari su questo punto. E naturalmente nel Medioevo questo concetto farà sì che verrà costruito il concetto dell'intelletto universale. Ecco, cioè, ecco che cos'è questo intelletto attivo. L'intelletto universale è il contenitore di tutta la storia del pensiero. Se noi vogliamo davvero conoscere, noi dobbiamo fare col nostro intelletto passivo riferimento a questo intelletto attivo, dove ci sono le idee, le parole chiave che ci fanno conoscere il mondo, la cultura. Ecco. E questo l'abbiamo già visto in Averroè, se entreremo poi nel Medioevo a suo tempo lo scopriremo. Guardate sul punto 3, abbiamo fatto entrare l'esemplificativo gatto di Aristotele, no? Beh, voi scrivete quattro righe al presente o al passato sul vostro gatto, sulla vostra gatta, tutti ne abbiamo avuto uno a uno. Se poi volete conoscere uno scritto molto interessante ed ironico sul gatto e sulla gatta, potete leggere, cercandolo in biblioteca, un bel libro. Il libro è intitolato Il gatto, scritto dal medico e scrittore milanese Giovanni Raiberti nel 1845. È una lettura davvero divertente. Lo scritto più importante e più significativo sulla psicologia del gatto e della gatta. Raiberti è stato lì un grandissimo artista, non ha scritto altri testi, ma non è mai emerso, ma non emerge neanche ora, ma leggetevi Il gatto del Raiberti, perché è un piccolo capolavoro, ecco, di ironia, di psicologia e anche di invito alla libertà personale, perché il gatto è così, ragazzi, no, quindi Aristotele ha affrontato i temi della conoscenza e della logica in molte delle sue opere. Una di queste opere si intitola Le categorie. È un librettino, vedete qui, non abbiate paura perché la metà del testo è di commento, è di nota, perché insomma Aristotele ha bisogno di essere commentato. Poi il resto del testo c'è il testo greco, quindi da una parte c'è il testo greco, quindi non è un'opera talmente voluminosa. È voluminoso un libricino perché ci sono tante note, c'è uno studio da fare, ma se no è un trattatello. Le categorie. Le categorie di Aristotele è un altro degli argomenti significativi insieme all'atto pubblico, al motore immobile, all'intelletto, le categorie. Leggiamo un brano tratto dal testo delle categorie, che appunto ci dice come conosciamo noi il mondo attraverso che cosa. Il concetto o forma intelligibile è l'essenza delle cose ed è stata separata dalle cose stesse mediante il processo di astrazione attuato dal nostro pensiero. Appunto in quanto essenza delle cose, il concetto, possiamo chiamarlo anche sostanza seconda. I concetti sono collegati tra di loro, un concetto incluso in un concetto più generale e questo in un altro più generale ancora. Il concetto di quadrato è incluso in quello di rettangolo e così via. Man mano che nella serie di concetti si sale, diminuisce la comprensione, perché diminuisce il complesso delle note che il concetto contiene in sé, e aumenta la estensione, il numero degli esseri che esso abbraccia. Infatti, per esempio, il rettangolo ha meno note del quadrato, perché il quadrato richiede quattro lati e quattro angoli uguali, mentre il rettangolo solo quattro angoli uguali, ma il rettangolo comprende un maggior numero di esseri, infatti i quadrati sono solo una parte dei rettangoli. Si ha dunque una Aristotele ragiona, e ci fa anche capire le cose. Si ha dunque una gerarchia di concetti che però non può prolungarsi all'infinito, per cui si arriva da un lato, e cioè dall'alto verso il basso nel passaggio da genere a specie, alla conoscenza degli individui che, appunto perché tali, presentano il massimo di comprensione e il minimo di estensione, per esempio la conoscenza che abbiamo del nostro cavallo. E questi individui possono essere colti solo con i sensi. Dall'altro lato, cioè dal basso in alto, nel passaggio da specie a genere, si arriva a 10 concetti detti categorie, che presentano il massimo di estensione e il minimo di comprensione. E neppure le categorie possono essere colte dall'intelletto, ma per coglierle occorrerà l'intuizione. Queste 10 categorie sono quelle di sostanza, qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, azione, possesso, stato e passione. Al di là di questi concetti sommi non si può andare, perché tutti i concetti che noi possiamo predicare, cioè affermare di un soggetto, si riducono a queste 10 categorie. Per questo le categorie assumono anche il nome di predicati supremi. L'analisi di un concetto nei suoi elementi costitutivi si chiama definizione. E questi elementi sono due. Il primo elemento è il genere prossimo, cioè il concetto più generale in cui rientra il concetto da esaminare. Per esempio, il concetto di essere umano rientra nel concetto generico di animale. Il secondo elemento è la differenza specifica, ossia la caratteristica propria di quell'ente da definire. Per cui l'ente stesso si distingue da tutti gli altri enti appartenenti allo stesso genere prossimo. Per esempio, la persona si distingue da ogni altro animale per la ragionevolezza. Le 10 categorie non si possono definire, infatti esse non rientrano in un concetto più ampio, perché rappresentano già altrettanti concetti sommi. Le categorie, pertanto, non si apprenderanno con la definizione, ma potranno solo essere intuite. Similmente, i singoli individui non saranno oggetto di definizione, perché ogni determinazione avrà sempre valore generico e mai specifico. Del mio cavallo particolare, quando anche dicessi che è bianco, veloce, scattante, non farai altro che fornire caratteri comuni a molti altri cavalli. Soltanto i sensi potranno quindi farci cogliere il singolo individuo. E la cosa è spiegabile in quanto il principio di individuazione, quell'insieme di note caratteristiche per cui un determinato individuo si distingue da ogni altro individuo della stessa specie, è dato dalla materia che si coglie appunto con i sensi. Solo il concetto è definibile, non la categoria né l'individuo. Guardate sul punto 4. Cosa sono allora le categorie di Aristotele? Le categorie, afferma Aristotele, sono i 10 concetti più generali oltre i quali non si può andare nella scala, nella gerarchia delle idee. Quindi è nel quadro di questi predicati supremi, sostanza, qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, azione, possesso, stato e passione, che sta la possibilità della conoscenza umana. La realtà sta qua dentro, dice Aristotele, dentro queste categorie. Qual è adesso, secondo lo schema delle categorie, e allora scorriamo lo schema, il quadro della conoscenza in riferimento a ciascuna e a ciascuno di noi? Beh, prendiamo ciascuno di noi o ciascuna di noi come riferimento. E allora, secondo lo schema delle categorie, se la sostanza, il soggetto, è ciascuno e ciascuno di noi, allora ciascuno di noi è la sostanza, la quantità è una, allora in questo caso è una o uno, la qualità è che ciascuno o ciascuno in questo momento è attenta o attento. La relazione è data per ciascuno o per ciascuna dalle compagne o dei compagni di scuola con i quali o con le quali si comunica di più, perché esiste questa differenza. Il luogo è questo locale, il tempo è che ciascuno e ciascuno è qui da una certa ora, e lo stato è che ciascuno e ciascuno, siamo quasi tutti seduti, qualcuno in piedi, e il possesso è che ciascuno e ciascuno possiede un repertorio in questo momento che sta seguendo, l'azione è che ciascuno e ciascuno ascolta, la passione è che ciascuno e ciascuno è incuriosito o incuriosito, oppure non vede l'ora di andarsene via perché si è annoiato, ma questa è la situazione. Ora, per esercizio, vedete, potete divertirvi a scegliere una sostanza, un soggetto, una persona, un animale, una pianta, una cosa, e a disporla nel quadro delle categorie aristoteliche. rispondendo in modo circostanziato e particolareggiato alle varie, alle 10 categorie. E così, dice Aristotele, noi conosciamo, cataloghiamo il mondo. Questo impianto che inquadra tutte le sostanze nel sistema delle categorie permette, secondo Aristotele, di formulare un giudizio sulle cose, sulle sostanze, sulle persone, sugli animali, sugli oggetti. Per verificare se un giudizio sia giusto o sbagliato è necessario, secondo Aristotele, il ragionamento, che è quel meccanismo di pensiero che mette in relazione tra loro i vari giudizi. Aristotele pensa che esistano due tipi di ragionamento, che ci è rimasto in eredità, quello induttivo, che va dal particolare all'universale, e quello deduttivo, che è proprio della scienza, dice Aristotele, che va dall'universale al particolare. La forma tipica di ragionamento deduttivo per Aristotele è il sillogismo, così lo chiama, cioè quel tipo di ragionamento in cui, supposti come veri due giudizi detti premesse, si ricava da essi un terzo giudizio detto illazione. Ma leggiamo a questo proposito che cosa scrive Aristotele nelle categorie, nell'opera intitolata Categorie, nella quale fa un significativo esempio di sillogismo. Guardate, silloge in greco significa raccolta, il verbo sillogizein significa raccogliere, beh, noi dobbiamo raccogliere e dare delle premesse per poi estrarre una conclusione. Il sillogismo è quel tipo di ragionamento in cui, supposti come veri due giudizi detti premesse, si ricava da essi un terzo giudizio detto illazione. Così, per esempio, dalla premessa maggiore tutti gli uomini sono mortali e da quella minore Socrate è un uomo, si ricava l'illazione Socrate è mortale. Vedete che anche Aristotele utilizza Socrate per fare un esempio, perché... E naturalmente le premesse di un sillogismo devono essere ambedue dimostrate con un nuovo sillogismo, le cui premesse a loro volta dovranno essere provate da altri sillogismi e così via. Ma non si dovrà procedere all'infinito, basterà giungere ai principi logici fondamentali, cioè a quei giudizi che non hanno bisogno di alcuna dimostrazione in quanto sono evidenti per se stessi. Questi principi che, appunto perché hanno la verità in se stessi, possono costituire le prime premesse di ogni dimostrazione, sono tre. Il principio di non contraddizione, per cui non è possibile che la stessa cosa convenga e insieme non convenga ad un oggetto nello stesso tempo e sotto lo stesso rapporto. A non può essere non A. Il principio di identità, per cui una cosa è identica a se stessa, A è A. Il principio del terzo escluso, per cui una cosa o è o non è, o possiede o non possiede una data proprietà, e ogni altra e terza eventualità viene esclusa. Una cosa o è A o è non A. Se un sillogismo deriva le sue premesse da questi primi principi, esso sarà dimostrativo, apodittico lo chiama Aristotele. Se le premesse sono probabili, cioè sembrano verosimili a tutte le persone o alla maggior parte di esse o ai dotti, il sillogismo si dirà dialettico. Se le premesse sembrano probabili, ma non lo sono, esso assumerà il nome di sofistico. E qui potremmo dire, insomma, Aristotele avrebbe potuto dire, insomma, tutte le locomotive fischiano, Socrate è capace di fischiare, Socrate è una locomotiva. Ora, qui bisogna porsi il problema, ecco, dice Aristotele. Naturalmente la deduzione è applicabile solo a quelle dottrine in cui la conseguenza è già contenuta nelle premesse. E da queste può ricavarsi per analisi, cioè è applicabile solo al campo matematico. Nel campo del ragionamento, induzione e deduzione si fondono pertanto nel procedimento scientifico. E qui naturalmente la scienza ha cominciato a camminare. È chiaro che queste affermazioni di Aristotele da un certo punto di vista si possono sembrare banali, perché noi abbiamo continuato a sentirle dire, no? Gli studi a questo proposito su come si ragiona hanno fatto molti progressi e stanno ancora continuando, ma è stato lui a codificare per primo questi procedimenti logici che oggi consideriamo elementari, cioè gli elementi su cui poi si è prodotto il sapere. La sostanza più complicata su cui indagare è anche per Aristotele l'anima, naturalmente. A questo proposito, come già sappiamo, Aristotele ha scritto un'opera significativa intitolata Anima, eccola qui, Peripsites, in greco, in latino De Anima. Guardate, quest'opera noi l'abbiamo già incontrata quest'anno sulla corsia che attraversa lo spazio della fresca rinascimentale della scuola di Atene, perché come sicuramente ricordate, nel Rinascimento quest'opera ha avuto un notevole successo. Ma dobbiamo anche ricordare il penetrante commento di Hegel, no, a quest'opera. Ricordate Hegel, il giovane Hegel e l'Hegel non più giovane che abbiamo incontrato qualche percorso fa, che fa un commento esemplare al De Anima di Aristotele, l'abbiamo studiato nelle sue linee fondamentali. E quando nell'autunno scorso, durante il quinto e il sesto itinerario, con Fedra e Ghirami, vi ricordate, siamo andati in ricognizione nell'ufficio di Giulio II, lui non c'era perché era a fare la guerra al Borgia e noi tenevamo per lui, naturalmente. E siamo andati per osservare a quali letture il Papa si stava dedicando, abbiamo visto aperto sul suo tavolo anche, insieme ad altri testi, il famoso commento al De Anima di Aristotele, di Alessandro, di Afrodisia, scritto da Pietro Pomponati, ricordate, Pietro Pomponati il personaggio più significativo tra i neo-aristotelici rinascimentali. Ma che cosa scrive Aristotele a proposito dell'anima? Leggiamo un frammento dalla sua opera. L'anima è la forma del corpo, cioè rappresenta il fine per cui il corpo esiste. Materia e forma sono indissolubili e pertanto l'anima sarà indissolubile dal corpo. Nella gerarchia degli esseri abbiamo trovato vari gradi, questi gradi si ritrovano nella vita dell'anima, per cui ad ogni tipo di esseri corrisponde un determinato tipo di anima. Il grado vegetativo è proprio delle piante, degli animali e degli umani e provvede alla nutrizione e alla riproduzione. Il grado sensitivo è proprio degli animali e degli umani e provvede alla sensibilità e al movimento. Il grado intellettivo è proprio delle persone e, come dice il nome, provvede all'intellezione. Il grado superiore può assolvere le veci del grado inferiore. Così nella persona il grado intellettivo assolve le funzioni proprie del grado vegetativo e sensitivo. Abbiamo parlato di gradi e non di anime. Infatti non vi sono tre anime, come afferma Platone. Vedete, Aristotele in questo caso smentisce Platone. Ma vi è una sola anima con tre funzioni, che tendono tutte insieme allo stesso fine, cioè alla vita della persona. Per quanto riguarda il tema dell'immortalità o della mortalità dell'anima, il pensiero di Aristotele è piuttosto oscuro a questo riguardo. Dalla sua argomentazione si può ritenere, come pensavano i neo-aristotelici rinascimentali, che Aristotele considerasse l'anima mortale. Infatti, come sappiamo, tranne che per l'atto puro e per la materia prima, il rapporto di unità tra la materia e la forma è sempre indissolubile. E quindi non è concepibile che l'anima, che è la forma, possa vivere separata dal corpo, che è la materia. Quindi, e poi, se si ammette un unico intelletto attivo universale, l'immortalità, o meglio l'eternità, è riservata a questo intelletto attivo, mentre i singoli intelletti passivi, cioè le singole persone, sono mortali. L'opera di Aristotele sull'anima contiene una riflessione molto significativa. Mentre le piante, gli animali agiscono inconsapevolmente in vista di un fine loro proprio, che è la perpetuazione della specie, la persona, secondo Aristotele, è chiamata ad un destino più alto, quello di valorizzare la vita sino ai massimi livelli dell'attività spirituale. L'anima umana, afferma Aristotele, è dotata di parti superiori, come l'immaginazione, la memoria, l'intelletto produttivo, ed è per questo che la psicologia aristotelica passa dal campo della fisica a quello della metafisica. E l'opera intitolata Anima funge proprio da cerniera tra la fisica e la metafisica. E con questa considerazione dobbiamo quindi ritornare alla metafisica dalla quale il nostro corposo itinerario di questa sera ha preso le mosse. E guardate sul punto 5. Allora, che cos'è la metafisica di Aristotele? Intanto il titolo di metafisica è stato dato ai testi che compongono quest'opera ben 3 secoli dopo la morte di Aristotele. Quindi il termine greco, ta meta ta fisica, questo è il titolo originale in greco, significa letteralmente opera da leggere dopo meta la fisica. Quindi quest'opera è formata da 14 libri e contiene i testi delle lezioni tenute da Aristotele al liceo. Poi ci sono alcune parti, non molte pagine, e tutte facilmente identificabili, che le studiose e gli studiosi considerano apocrife, non autentiche. Ma qual è il tema conduttore della metafisica? Guardate, in questo percorso, rispetto alla metafisica di Aristotele, noi possiamo solo rispondere a questa prima fondamentale domanda, perché ci vorrebbe un percorso intero per studiare la metafisica di Aristotele. Di solito lo studio di quest'opera nei suoi temi specifici viene demandato al periodo medievale, perché è proprio durante l'età di mezzo, in particolare dall'anno 1000 in avanti, che le opere di Aristotele vengono studiate con maggiore interesse, e anche noi quindi torneremo sulla metafisica di Aristotele dopo aver acquisito ora queste prime chiavi, questo catalogo di parole chiave che è fondamentale da sapere. Quando un futuro noi ce lo dobbiamo dare, no? Sui sentieri della scolastica attraverseremo gli affascinanti territori medievali. Qual è il tema conduttore della metafisica? Aristotele afferma che i valori ideali, le idee, le parole, i simboli, pur rimanendo distinti dalle cose sensibili, sono delle cose stesse e le cose hanno un senso proprio perché contengono valori ideali. Attenzione, perché noi sentiamo dire, guardate, è un tema di grande attualità questo, noi sentiamo dire in continuazione non ci sono più i valori, dove vai, dove, non è che piovono, i valori, dice Aristotele, sono nelle cose, cioè siamo noi che facciamo delle cose pura materia, perché una volta che le abbiamo possedute pensiamo solo che possono servire per un arricchimento materiale. Ma questo, dice Aristotele, è la fine della nostra identità umana. No, è la fonte della nostra infelicità. Quindi, e la metafisica, questo titolo che è nato come un termine strumentale per indicare gli scritti da leggere dopo la fisica, ha quindi dato il nome ad una disciplina che si occupa della ricerca dei valori ideali presenti nelle cose materiali. Ecco che cos'è la metafisica. La metafisica è una disciplina che ci insegna a ricercare i valori dentro alle cose, per vedere se quella cosa lì serve davvero, oppure se non serve a nulla, oppure se serve a fare del male. No, e non a fare del bene, del bello e del giusto. Quindi vedete che ecco che cos'è la metafisica. E difatti, scrive Aristotele, ogni persona aspira a questa ricerca e deve imparare a metterla in atto. La metafisica di Aristotele inizia difatti con una frase fulminante che dà un senso alla vita delle persone, e guardate, la si impara a memoria senza nessuna difficoltà. Questa frase la si sussurra tutte le volte che ci si sente attratti da un interesse intellettuale, Pontes antropoi to ueidene, o che conte fusei. No, non so se mi spiego. Tutti gli esseri umani, per natura, tendono al sapere. Così inizia il testo della metafisica di Aristotele, con questo inizio fulminante. E questa frase dovrebbe essere scritta anche idealmente sulla porta di tutte le scuole. Questa affermazione, tutti gli esseri umani per natura tendono al sapere, significa che una cosa ha valore non per l'oggetto che è, ma per l'idea, per le idee, per il significato ideale che contiene in sé. Noi entriamo in possesso di una cosa non quando ce ne appropriamo in quanto oggetto materiale, ma quando siamo in grado di conoscerne il valore ideale. Cioè, dice Aristotele, la tensione per sapere quale sia il valore ideale di una cosa, se in quella cosa c'è l'idea di bene, di buono, di bello, di giusto, è l'esercizio della metafisica, ed è il primo esercizio che noi dobbiamo imparare a fare, se no il mondo andrà sempre a rotoli, sempre di più. Si ha l'impressione, difatti, che l'umanità non abbia ancora imparato a riflettere prima di tutto in termini metafisici. Oggi nella società globalizzata prima di tutto si ragiona in termini di mercato, e il mercato, guardate, ne parla Aristotele, allude Aristotele, è una cosa utile, è una cosa positiva, è una cosa efficace, è necessaria, ci vuole, perché è una cosa utile costruire degli oggetti, poi venderli, comprarli, questo è utile. E allora perché e spesso, dice Aristotele, una bilancia squilibrata, che fa i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Questo avviene, allude Aristotele, perché non si valorizzano le idee di bene, di buono, di bello, di giusto, contenute in queste cose. E qui, nella metafisica, appare il primo tema significativo. I valori ideali, si domanda Aristotele, che sono contenuti nelle cose, in tutte le cose, sono già in atto nelle cose stesse? Ci sono davvero i valori dentro le cose, oppure sono in potenza? E spetta la persona metterli in atto, cioè bisogna metterceli dentro noi, i valori delle cose. E guardate, Aristotele non dà una risposta, lascia che siamo noi a riflettere. La scolastica medievale su questo primo tema significativo costruisce diverse linee di tendenza contrapposte. Per esempio c'è il grande tema degli universali, che noi abbiamo già studiato una volta e che studieremo ancora su questo tema. No, i valori sono già dentro alle cose, noi li dobbiamo tirare fuori oppure ce li dobbiamo mettere noi dentro alle cose prendendoli da qualche parte. E questo è un tema, no, l'abbiamo già studiato, è interessantissimo, è di una potenza straordinaria. E ce lo dovremmo porre, insomma, questo tema. Oggi nel nostro paese ci stiamo ponendo dei temi, no, di grande spessore intellettuale, no? E diamo dei ricettori. Come abbiamo detto, questi temi sono collocati su un altro territorio, cioè sugli itinerari di viaggi futuri. Questi concetti contenuti nella metafisica, Aristotele ha cominciato ad elaborarli come studente all'Accademia di Platone. E le studiose e gli studiosi affermano che i due apparati di pensiero, quello di Platone e quello di Aristotele, quindi si completano in modo mirabile. Aristotele, come ci ha detto Diogene Laerzio, che anche questa sera incontriamo perché è il nostro informatore di fiducia, è stato il discepolo dell'Accademia che ha ripensato più a fondo il pensiero di Platone, tanto da creare un sistema nuovo, un nuovo sistema platonico, pensavano lì, perché, no? Voi capite, un sistema che però, come possiamo capire osservando la scuola di Atene, non avrebbe potuto avere inizio senza l'apporto del dito di Platone rivolto verso l'alto, per quello che... E la figura di Aristotele, quindi, al centro della scuola di Atene è, come tutti i personaggi che abbiamo incontrato nello spazio dell'affresco, uno straordinario contenitore di idee. evidente per capire quella postura lì, perché Aristotele guarda il dito di Platone e beh, bisogna fare l'itinerario che abbiamo fatto questa sera. E ci vuole pazienza con la cultura, ma il divertimento sta anche lì, nel mettere in atto un ragionamento progressivo, se no viviamo di slogan, di spot, mi sembra un po' poco, effettivamente. E i membri del gruppo di studio che programmano il contenuto dell'affresco ritengono che dalla figura di Aristotele debbano emergere i contenuti di almeno tre delle sue opere: la fisica, l'anima e la metafisica, che abbiamo viste questa sera. Queste opere, come abbiamo detto più volte, sono state per lungo tempo considerate ufficialmente dagli apparati ideologici e religiosi eretiche e blasfeme, ma paradossalmente dall'anno 1000 le opere di Aristotele, in maniera organica, insieme ai dialoghi di Platone, vanno a formare la piattaforma ideologica salda e potente su cui viene costruita la dottrina del cristianesimo. E per quello che nella stanza del Papa c'è questo affresco che illustra le cose che stiamo dicendo. E questo singolare paradosso della storia della cultura, della storia del pensiero umano, è molto interessante come oggetto di studio. In attesa di studiare questo singolare paradosso nei suoi particolari più rilevanti nel corso dei percorsi futuri, la prossima settimana a questo proposito prenderemo in considerazione alcune linee di tendenza in funzione di questo nostro percorso, di questo viaggio di studio che ci ha messo in contatto con la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, che si avvia verso la sua conclusione, perché poi ci saranno ancora 3+1 itinerari, e insomma c'è ancora un po' di strada da fare, saranno quelli più interessanti, quindi non mancare. E ora per concludere, per capire come i concetti della metafisica di Aristotele entrino nella letteratura, ritorniamo sul testo del romanzo del quale abbiamo già letto alcune pagine per completare quello che stavamo leggendo. La letteratura spesso descrive il mondo per mettere in evidenza che una cosa ha valore non per l'oggetto che è, ma per le idee di bene, di buono, di bello, di giusto che una cosa contiene in sé. Riprendiamo il testo della caverna dal punto in cui siamo arrivati a leggere. Il protagonista, il vasaio Cipriano Algore, fortemente irritato. Al centro commerciale hanno voluto solo la metà dei suoi oggetti di terracotta e gli hanno detto per ora di non produrne più. Ma lui ha capito che dovrà cessare la fornitura. Quindi, scoraggiato, irritato, decide di fermarsi con il suo camioncino nella zona più malfamata della periferia, dove rubano. Cioè pronto a farsi rapinare dai baraccati che vivono lì, ma tutto si svolge in modo diverso da come lui ha pensato, perché è vero che ci sono le cose nella loro consistenza materiale, ma è altrettanto vero che ci sono anche i valori con la loro potenzialità ideale, e sono proprio questi che danno un senso alle cose, al mondo, alla vita. Leggiamo. Il vasaio fermò il furgone, abbassò i vetri da un lato e dall'altro, attese che spuntasse qualcuno a derubarlo. Non di rado succede che certi avvilimenti d'animo, certi scossoni della vita spingono la vittima a decisioni drammatiche come questa, se non peggiori. Arriva un momento in cui la persona sconvolta o ingiuriata ode una voce urlare dentro la sua testa, perduto per 10, perduto per 100, e allora, secondo le peculiarità della situazione in cui si trova, del posto dove lei lo ha trovato, o spende gli ultimi soldi rimasti per un biglietto della lotteria, o lancia sul tavolo da gioco l'orologio che aveva ereditato dal padre, o il porta sigarette d'argento che le ha dato la madre, o scommette ciò che possiede sul rosso malgrado abbia visto che il colore è uscito 5 volte di seguito, o esce da solo dalla trincea e corre con la baionetta passata contro la mitragliatrice del nemico, oppure ferma questo furgone, abbassa i vetri, poi apre gli sportelli e si mette ad aspettare che con i randelli del solito, con i rasoi di sempre e le necessità del momento vengano a saccheggiarlo dalle baracche. Se quelli non li hanno voluti, se li prendano questi, fu l'ultimo pensiero di Cipriano Algore. Passarono 10 minuti senza che nessuno si avvicinasse per commettere l'anelato latrocinio. Un quarto d'ora trascorse senza che neppure un cane randagio fosse salito sulla strada a fare la sua pipì contro la ruota e sciutare il contenuto del furgone. E stava ormai per scadere la mezz'ora quando finalmente si avvicinò un uomo sudicio e di pessimo aspetto che domandò al vasaio: «C'è qualche problema? Ha bisogno di aiuto? Forse una spintarella? Potrebbe essere la batteria?» Orbene, se perfino gli animi più forti hanno i loro momenti di irresistibile debolezza, come accade quando il corpo non riesce a comportarsi con la riservatezza e la discrezione che lo spirito ha impiegato anni a insegnargli, non dovrebbe stupirci che l'offerta di aiuto partita per giunta da un uomo che ha tutto l'aspetto di un aggressore abituale avesse toccato la corda più sensibile di Cipriano Aldoro al punto da fargli salire una lacrima all'occhio. «No, grazie mille», disse, ma subito dopo, mentre il premuroso Cireneo si stava allontanando, balzò giù dal furgone, Cobbs forse ad aprire lo sportello posteriore, chiamando contemporaneamente: «Signore, signore, venga qui!» L'uomo si fermò. «Allora vuole che l'aiuti?» domandò. «No, non è questo!» «Allora cosa c'è? Venga qui, mi faccia questo favore!» L'uomo si avvicinò a Cipriano Aldoro, disse: «Prenda questa mezza dozzina di piatti, li porti a sua moglie, è un regalo, e prenda questi altri 6 che sono da minestra!» «Ma io non ho fatto niente», esitò l'uomo, «non importa, è come se lo avesse fatto, e se ha bisogno di una caraffa per l'acqua», e la moglie sua aveva bisogno di una caraffa, ricordate, «eccola, veramente una caraffa mi farebbe comodo a casa, allora se la prenda, tenga». Il vasaio impilò i piatti, prima i piani, poi i fondi, poi questi ultimi sui primi, li sistemò sulla curvatura del braccio sinistro dell'uomo, e siccome la caraffa per l'acqua era già penzolante dalla sua mano destra, al beneficiato non rimase granché con cui ringraziare, solo la banale parola grazie, che può essere sincera oppure no, e la sorpresa di un cenno del capo tutt'altro che in armonia con la classe sociale a cui appartiene, il che vuol dire che ne sapremmo assai di più delle complessità della vita se ci fossimo applicati a studiare con determinazione le sue contraddizioni. Invece di perdere tanto tempo con le identità e le coerenze, le quali hanno il dovere di spiegarsi da sole. Quando l'uomo, che aveva l'aspetto di un aggressore, ma che in definitiva non lo era, o che semplicemente non aveva voluto esserlo per questa volta, scomparve alquanto perplesso fra le baracche, Cipriano Aldoro mise in moto il furgone. Ovviamente neanche la vista più acuta sarebbe capace di notare una certa differenza nella pressione esercitata sulle molle e i pneumatici del furgone in materia di peso. 12 piatti e una caraffa di terracotta significano tanto in un mezzo di trasporto, ancorché di media dimensione, quanto significherebbero sul capo felice di una sposa 12 petali di rosa bianca e un petalo di rosa rossa. Non è un caso che sia venuta fuori la parola felice. Infatti è il minimo che possiamo dire dell'espressione di Cipriano Aldoro, che a guardarlo adesso nessuno crederebbe che gli hanno comprato solo metà del carico che aveva portato al centro. Peccato gli sia tornato di nuovo in mente quando 2 chilometri più avanti è penetrato nella cintura industriale il brusco rovescio commerciale subito. L'ominosa visione delle ciminiere che vomitavano spirali di fumo lo spinse a domandarsi in quale di quelle fabbriche mostruose potessero essere prodotti quei menzogneri mostri di plastica maliziosamente mascherati da terracotte. «È impossibile», mormorò, «né il suono né il peso si possono uguagliare, e poi c'è anche il rapporto tra la vista e il tatto di cui ho letto non so dove, la vista che è capace di vedere tramite le dita che stanno toccando la terracotta, le dita che senza toccarla riescono a sentire quello che gli occhi stanno vedendo, e come se ciò non fosse già un gran tormento», si domandò inoltre Cipriano Aldoro, pensando al vecchio forno della fornace, quanti piatti, boccali, brocche, vasi potevano sputar fuori al minuto quelle maledette macchine, queste cose a farle veci di orcioli e quartini. Il risultato di queste e altre domande, che non sono rimaste più annotate, fu che il sembiante del vasaio si incupì di nuovo. e da quel momento in poi il resto del viaggio fu tutto un continuo rimuginare sul futuro difficile che aspettava la famiglia Angor se il centro avesse persistito nella nuova valutazione di prodotti di cui la Fornace era stata forse la prima vittima. Si è reso onore però a chi se l'è ampiamente meritato. In nessun momento Cipriano Angor permise al suo spirito di farsi cogliere dal pentimento di essere stato generoso con l'uomo che avrebbe dovuto derubarlo. Se fosse vero tutto quello che si continua a dire sulla gente delle baracche. Al limite della cintura industriale c'era una certa quantità di fabbriche modeste che non si capiva come fossero potute sopravvivere all'ingordigia di spazio e alla molteplice varietà di produzione dei moderni giganti manufatturieri. Ma fatto sta che c'erano e guardarle al passaggio era sempre stata una consolazione per Cipriano Angor quando in qualche momento più inquieto della vita gli capitava di pensare alle sorti future della sua professione. Non dureranno molto, ho pensato. Questa volta si riferiva alle fabbriche, non al futuro dell'attività di vasaio. Ma è stato solo perché non si è preso la briga di riflettere il tempo sufficiente. Il che succede spesso. Pensiamo di poter affermare che non vale la pena attendere le conclusioni solo perché decidiamo di fermarci a metà della strada che vi ci condurrete. E voi continuate a leggere questo testo. E le figure di Platone, di Aristotele, dipinte da Raffaello una accanto all'altra nella scuola di Atene, indirizzano la nostra mente verso Toledo, che è una città, sapete anche dov'è, no? Dove si trova. Verso Toledo intorno all'anno 1000. Il primo millennio dell'era cristiana inizia con una significativa operazione culturale. A Toledo, in territorio iberico, amministrato dagli arabi, intorno all'anno 1000 si riuniscono intorno ad un tavolo intellettuali arabi, ebrei, cristiani e laici. Su questo tavolo ci sono apparecchiate le opere di Aristotele e di Platone. Questi intellettuali di diverse culture si sono riuniti perché? Si sono riuniti per chiedersi che cosa ci unisce? Attenti, non che cosa ci divide. Si sono incontrati per chiedersi che cosa ci unisce e si danno anche una risposta. Le parole chiave e le idee cardine del pensiero di Platone e di Aristotele possono essere un punto di unione. Si danno una risposta. Perché la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele è un punto d'unione tra culture diverse? Bella domanda oggi, alla quale la prossima settimana però solo in piccolissima parte potremo dare una risposta perché in realtà questa domanda si colloca poi su un altro territorio e noi non possiamo sconfinare che per pochi passi perché dobbiamo rimanere fedeli allo spazio che stiamo attraversando e al viaggio che abbiamo intrapreso in autunno e sta per avvicinarsi ancora 3 più 1 itinerari verso la conclusione. Buonanotte. Arrivederci.